Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
Andrea chiama Andrea, Agnelli punta tutto su Pirlo, la Juve si stringe e il tifo si divide. Andrea Pirlo alla Juventus senza passare dall'Under 23? Questa è la domanda, no? Fondamentalmente, amici da casa, grande intuizione o rischio? Certamente una straordinaria scommessa per la Juventus e per il suo numero uno. Buon pomeriggio a tutti, un saluto da Marco Spadavecchia in regia Yves Roche. Come sempre i vostri messaggi al 340-5425-324 e intanto au revoir Blaise Matuidi, destinato all'Inter Miami di David Beckham, e quindi comincia a sfoltirsi la rosa e comincia a essere inseguito l'obiettivo, diciamo così, tra gli obiettivi quello di in primis ringiovanire la rosa. Questo è uno degli obiettivi appunto della nuova gestione Andrea Pirlo, poi dare un gioco comunque propositivo a questa Juventus e garantire quella juventinità che l'ex numero 21 bianconero certamente ha dalla sua. La domanda è questa, in attesa di ritrovare un amico di terzo tempo, Mario Gago, che tra poco ci raggiungerà negli studi di Torino, lui corrispondente per la Spagna da Torino per Radio Onda Cero. Come avete accolto, questo è il quesito, la notizia di Andrea Pirlo, le sensazioni, le emozioni, le aspettative, cosa volete, cosa vorreste da questa nuova gestione Pirlo, come avete accolto la notizia, cosa stavate facendo nella giornata di sabato, quando una dopo l'altra appunto la notizia dell'esonero di Maurizio Sarri e poi dell'incarico affidato al maestro, insomma, come hanno sconvolto queste due notizie il vostro weekend. Faremo degli esempi anche andando indietro nel tempo, tornando a quegli allenatori che, diciamo, senza passare da una grandissima esperienza in panchina hanno avuto la possibilità di andare subito o quasi subito verso una grandissima squadra, quindi pensando a Guardiola, ma non solo, anche a Zidane, sono i due nomi che sono stati pronunciati in fase di conferenza stampa e di presentazione di Andrea Pirlo, pensando a quale conferenza stampa, quella che lo introduceva nel mondo dell'Under 23. Tutto questo prima dell'esonero di Maurizio Sarri e ovviamente prima dell'eliminazione in Champions League. Quante cose avremo da dire oggi, anche grazie ai vostri messaggi su Facebook. Con la nostra diretta cercheremo di capire quali siano i giocatori destinati a lasciare la Juventus. Il primo, notizia freschissima, Blaise Matuidi, che appunto lascia i colori bianconeri con questa nuova avventura verso l'MLS, e poi altri nomi che verranno fatti nel corso della puntata grazie ai nostri esperti di mercato, cercando di capire quali siano le destinazioni e soprattutto quali siano al momento gli obiettivi di mercato, che dovranno inevitabilmente essere rivisti anche sulla base delle indicazioni di Andrea Pirlo o comunque delle caratteristiche del gioco del neo allenatore della Juventus. Tutto questo è il terzo tempo di oggi. Vi faremo riascoltare anche l'intervista di Pirlo esattamente un anno fa, il 24 settembre, ai microfoni di Cose di Calcio con Antonio e Chiara, le parole dell'allora studente, tra virgolette, di Coverciano, che si preparava a diventare allenatore. Curiosa questa intervista, soprattutto la domanda: cosa vuoi fare da grande, Andrea? Ce l'ascolteremo insieme. Nel corso della puntata anche l'intervento di Gianluca Odenino, firma prestigiosa della Stampa, che segue da vicino le vicende bianconere. E poi, sulla base di quanto stia accadendo e sia accaduto in borsa, perché l'eliminazione in Champions comunque ha dato una risultante ben chiara dal punto di vista del titolo bianconero, ma non solo, anche l'esonero di Maurizio Sarri è in tempo insomma assolutamente ravvicinato, la scelta di andare verso Andrea Pirlo. Ecco, studieremo l'andamento dell'indice bianconero, come spesso accade quando cambia qualcosa, e cambia qualcosa di grosso, grazie al nostro esperto insomma, lo abbiamo adottato da tempo, Ludovico Munafò, trader indipendente, che ci spiegherà appunto quale sia al momento l'andamento del titolo della Juventus. Un grande ex a cavallo delle 16, come spesso accade, per parlare e per immaginare la Juventus di Andrea Pirlo, dalla difesa al centrocampo al reparto offensivo, il mercato, ma non solo, cercando di capire anche le caratteristiche di un gioco che dobbiamo scoprire, perché poi sostanzialmente dal punto di vista tecnico non conosciamo il Pirlo allenatore per quanto riguarda appunto questa sua esperienza di freschissimo tecnico pronti via alla guida della Juventus. 340-54-25-324, sono di nuovo da Varese, grazie di esistere, grazie a te. leggiamo i messaggi, lo stiamo facendo, volendo fare del fantamercato. Mi piace pensare, scrive Andrea, che il Mister Pirlo, che Mister Pirlo abbia chiamato Pogba per sondare la sua volontà, sarebbe fantastico. Si parla anche di questo in queste ultime ore, in merito appunto alla volontà di mettere molta qualità all'interno del centrocampo bianconero, in scia ovviamente allo straordinario lavoro in mezzo al campo di Andrea Pirlo, tra Brescia, Regina, Milan, Juventus soprattutto, lui pietra angolare della Juventus, della prima Juventus dell'era Stadium, con Antonio Conte al centro della mediana. Qualcosa da ascoltare? Grazie al lavoro in regia di Vrosh, note vocali al 340 come sempre 5425 324. Sentiamo qualcosa.
Ciao Radio Bianconera,
ciao.
Fabrizio da Rimini.
Fabrizio.
No, volevo dire solo due cose.
Vai.
Felice per l'arrivo di
felice
di Pirlo, umanamente, emozionalmente, secondo me lui è un grande, e poi a livello tecnico vedremo. Comunque l'importante è riportare la juventinità in questa squadra, e con lui siamo sul sicuro. E poi sì, da parte della società
quella
comunque ci deve essere chiarezza negli obiettivi, rifare a mio parere quasi in toto il centrocampo, cambiare gli esterni, e quindi di lavoro preparatici e Nedved ce ne sarà. Comunque col ritorno di Pirlo tornato un po' di voglia ancora di tifare per la Juve, dai, forza Juve, ciao ragazzi.
Carico di entusiasmo il nostro amico da Rimini, ovviamente in spiaggia, come sempre il vento e il rumore di fondo che lo accompagna anche noi all'interno di Terzo Tempo. Qualcos'altro ancora da sentire? Leggo prima un messaggio molto rischioso, scrive Stefano da Patrasso, ma anche molto affascinante, spero gli diano tempo e materiale umano per lavorare al meglio, e spero che non sia stata una scelta di carattere economico, visto lo stipendio ridotto rispetto a quello da versare a Sarri, che al momento però lo percepirà, lo percepisce fin quando non ci sarà un nuovo incarico. E poi il nostro amico Donato da Fasano di Brindisi: io la formazione base l'ho fatta, se resta CR7, Szczęsny, tra i pali con Cuadrado, De Ligt, Demiral e Pellegrini, quindi fuori Bonucci e Chiellini da quest'undici, Arthur, Bentancur e Rabiot, Kulusevski, Dybala e CR7, che già così, voglio dire, senza solo innesto di Pellegrini, mi pare di aver visto, sulla base di un mercato che vede già Arthur giocatore della Juventus e Kulusevski anche, insomma, ottimo 11. E poi scrive Pirlo come Trapattoni, il nostro amico. Nota vocale, grazie al lavoro di Ivi Regia, sentiamo.
Sono Donato da Sassuolo.
Donato, ecco.
La notizia l'ho colta con entusiasmo, stavo ascoltando Radio Bianconera mentre mi allenavo.
Ti allenavo?
Che da Pirlo io vorrei la classe che aveva in campo, ecco. Credo che lui possa ridare la juventinità a chi l'ha persa e a chi non sa cosa sia questo termine. Detto questo, sono curioso di vederlo all'opera.
Bene.
Come tutti, penso,
certo.
Nessuno di noi può dire quello che può o non può dare. Solo una cosa adesso volevo correggere Marocchino, che ha detto che Trapattoni aspettò 4-5 anni per vincere la prima Coppa. Trapattoni aveva fatto solo il secondo a Rocco nel Milan, e la prima Coppa, la Coppa UEFA, la vinse al primo colpo. Ciao e forza Juve.
Eh sì, pensando alla carriera da allenatore del Trap, con quel ruolo di vice tra il 74 e il 75, poi un anno al Milan, alla Juventus nel 76... Come hai ricordato, tanti gli esempi che prenderemo in considerazione nel corso di questa puntata in merito. Facciamo così, partiamo con il 5-5 e poi andremo a sentire Gianluca Odenino della Stampa, che insomma ci darà anche un quadro, diciamo così, più completo rispetto alle sue informazioni, e cercando di capire un po', di interpretare al meglio le ultime ore tanto concitate e piene di novità. Un 5-5 che non riguarda evidentemente la sfida contro Lione, doppia sfida persa dai bianconeri, ma che riguarda Andrea Pirlo, la scelta verso il maestro. 5-5.
Oh, me lo fai un 5-5?
Eccolo, questo è caldo e ancora insomma ricco di novità, considerando l'arrivo di Andrea Pirlo in bianconero. Voi avete detto tutti juventinità, effettivamente io l'ho messa in cima questa caratteristica, insieme al carisma, al talento e alla classe di un giocatore straordinario e di un uomo, perché ricordiamo le parole di Andrea Agnelli nel presentare il maestro in conferenza stampa verso l'Under 23, che poi insomma esperienza che non andrà a scandire il curriculum di Andrea Pirlo, vista la scelta di accelerare i tempi e di portarlo, anche questa è un'altra incognita, ne parleremo nel corso della puntata, di portarlo in prima squadra. È questo che fa la differenza di quest'uomo e di questo giocatore: il carisma in mezzo al campo e fuori dal campo, la juventinità acquisita dall'era Conte in poi con l'avventura che si conclude con la finale di Berlino, una Champions League sfiorata, molti scudetti, e certamente la grande classe in mezzo al campo. E quindi, se il buongiorno si vede dal mattino, se per mattino consideriamo l'avventura calcistica, è chiaro che è tutto da scoprire l'Andrea Pirlo allenatore, e le premesse sono straordinarie in tutti i sensi. Ce l'abbiamo il nostro prossimo ospite, Gianluca Audenino della Stampa. Buon pomeriggio Gianluca e ben ritrovato.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Non ci stiamo chiedendo se sia più una grandissima scommessa o un altrettanto grande rischio quello di affidare la panchina della prima squadra ad Andrea Pirlo senza passare dall'Under 23. Certamente si tratta comunque per molti, ma non per tutti, di una scelta sorpresa.
Sicuramente la sorpresa è stata, credo, totale, a maggior ragione dopo il fatto che lo stesso Pirlo e la stessa dirigenza bianconera aveva specificato come servisse un periodo di apprendistato, di gavetta per Pirlo, che già l'anno scorso rifiutò l'ipotesi di partire dalla primavera della Juve per poter studiare, rafforzarsi, e voleva iniziare un percorso graduale, come fecero appunto Zidane e Guardiola nelle seconde squadre di Real Madrid e Barcellona. Quindi la sorpresa è sicura, ed è anche, credo, per lo stesso Pirlo è stato sorprendente sapere che poteva prendere la panchina della prima squadra. Però indubbiamente credo che sia anche una scommessa coraggiosa da parte dello stesso Pirlo e della Juventus, che vogliono provare veramente a sparigliare le carte e fare una rivoluzione, che ci si stanno già vedendo i primi effetti, però nel segno, se vogliamo, di una restaurazione. Perché comunque parliamo di Andrea Pirlo, un uomo, un maestro in campo, che può diventarlo anche sulla panchina, che ha saputo, come dire, incarnare perfettamente la juventinità, la mentalità vincente, anche senza essere cresciuto nella Juve. Lui ha chiuso la carriera nella Juve, ha giocato 4 anni fantastici, è rimasto legato al mondo Juve e da lì si riparte. Quindi è veramente una rivoluzione con una restaurazione.
Come hai accolto questa notizia appena l'hai appresa?
Ma intanto scrivendo un pezzo subito al volo per il sito di internet.
Bel sabato pomeriggio, ricco, esatto.
In un sabato notizia. Veramente molto molto intenso, credo sia una delle giornate più clamorose anche degli ultimi tempi, perché nell'arco di una giornata si è passati da il vertice alla Continassa appunto tra i dirigenti, l'esonero di Sarri dopo l'ora di pranzo, e poi all'ora di cena l'annuncio di Andrea Pirlo come nuovo allenatore della Juve. È stato sorprendente, però a questo punto poi, come sempre, dopo si mettono insieme i pezzi del puzzle, e allora si era intuito che in quella presentazione del 31 luglio allo stadio con Andrea Agnelli c'era qualcosa che stonava, a maggior ragione considerando cosa stava accadendo in prima squadra con Maurizio Sarri. Io credo che Sarri, dopo quella presentazione, abbia capito veramente che il suo tempo nella Juventus era finito, e il fatto di essere che gli avessero presentato il suo potenziale successore all'ultimo di campionato e alla vigilia, lunga vigilia di questa partita di Champions con Lione, allora poi si spiegano anche le dichiarazioni molto pepate, molto piccate di Sarri. Quindi è sicuramente stato un effetto domino, accelerato poi ovviamente dall'eliminazione in Champions contro Lione.
Prima di provare a fare dei paragoni magari più o meno arditi, pensando ad altri giocatori che hanno fatto un percorso molto rapido verso la panchina, ex giocatori evidentemente, ti chiedo, mi rendo conto che sia difficile rispondere, ma secondo te quanto ha inciso il mancato passaggio alla Final Eight per quanto riguarda questa scelta, quindi ravvicinata, esonero più incarico affidato a Pirlo?
Ma secondo me la Juventus ha provato già nelle settimane precedenti a sondare diverse ipotesi in previsione di un cambio di allenatore, perché questo si era capito ormai da qualche settimana, che la Juventus nolente o volente avrebbe cambiato il proprio allenatore, e così è stato. Quindi ci sono stati dei contatti con Pochettino, ci sono stati dei sondaggi anche con Simone Inzaghi, è stata fatta una telefonata a Zinedine Zidane per capire se dopo l'eliminazione con Real Madrid, quindi a caldo, prendendo in quella stessa sera, se si poteva aprire un discorso, ma questo non è stato. Pochettino ha chiesto troppi soldi e doveva chiedere anche tanti giocatori. Io credo che la soluzione immediata, perché la Juventus aveva bisogno, e così ha fatto, di ripartire subito per cancellare l'amarezza della delusione del flop in Champions, sì, per dare un segnale anche alla tifoseria, comunque di cambio di rotta, di rinnovato entusiasmo, come ha detto lo stesso Andrea Agnelli subito dopo la partita contro il Lione, e Andrea Pirlo era già in casa. E il tecnico su cui la Juventus voleva costruire il proprio futuro, quindi c'è stata un'accelerazione proprio legata a una partita che comunque ha segnato uno spartiacque e la fine di Maurizio Sarri. E la Juventus era pronta a investire su Pirlo, diciamo che ha accelerato proprio perché non c'erano il tempo e forse anche le forze per fare un ulteriore anno di transizione o soluzioni che magari non convincevano. Quindi è una scommessa coraggiosa, per tornare alla domanda di prima, che però ci può stare in un momento storico come questo,
che è quasi un unicum, non considerando ad esempio i due profili che sono stati accostati anche in fase di presentazione ad Andrea Pirlo. In fase di presentazione mi riferisco ovviamente all'unica conferenza, quella che lo portava verso l'Under 23. Guardiola, lui comunque parte, fa la cantera una stagione e poi viene promosso in prima squadra. Zidane, se non sbaglio, ne fa due col Castiglia e poi diventa traghettatore di Benitez. Gli esempi poi non sono moltissimi. Lo stesso Mancini, che ha bruciato le tappe, è stato vice di Eriksson. Ferrara con la Juventus, prima però collaboratore di Marcello Lippi. Forse Seedorf ha avuto un percorso simile e bisogna tornare indietro nel tempo. Io ho fatto mente locale, ricordo, correggimi se sbaglio, se me ne dimentico qualcuno, anche Johan Cruyff diventa subito allenatore poco dopo essere stato calciatore.
Sì, forse l'esempio recente più calzante è quello di Seedorf, che passò praticamente dall'essere giocatore a diventare allenatore con un brevissimo stacco. Peraltro qui c'è uno stacco un po' più grande, perché Pirlo comunque alla fine ha lasciato la Juve 5 anni fa, ha lasciato il calcio 3 anni fa, ha studiato, sta studiando, però è vero, non ha allenato neanche un minuto, non ha mai fatto neanche un allenamento, anche soltanto con dei ragazzini, tanto per, con tutto il rispetto per i ragazzini. Quindi sicuramente è un po' un salto nel vuoto. La Juventus è conscia di questo salto nel vuoto e secondo me ha calcolato potenziali rischi, potenziali effetti di tutto ciò, perché comunque non si fanno scelte così di pancia in un minuto. Però sicuramente è una cosa notevole, perché comunque, e poi attenzione, magari ci sono anche altri allenatori, penso anche lo stesso Inzaghi, no? Adesso che si è rilanciato grazie a Benevento, ritorna in Serie A, era partito dal Milan, sì, aveva fatto la primavera, però sì. E Gattuso comunque, prima di arrivare al Napoli e a fermarsi, si è bruciato tra virgolette anche lui, si è scottato. Cioè, io credo che la gavetta sia una cosa importante, perché alla fine, come giustamente dicevi tu, però citando Guardiola, l'effetto Guardiola ha creato negli anni successivi l'idea che un giocatore appena finito poteva subito allenare a grandissimi livelli, sì, ma fino a un certo punto. Pirlo magari può aprire una nuova strada, effettivamente è un salto nel vuoto anche per lo stesso Pirlo, perché comunque qua parliamo di un'esperienza non con un club qualunque, parliamo con la squadra che da 9 anni vince lo scudetto, che ha ambizioni europee di altissimo livello e che può schierare Cristiano Ronaldo, oltre a tutta un'altra serie di grandi campioni. Quindi l'asticella è molto alta, però parliamo di un giocatore che non ha mai avuto problemi a prendersi delle responsabilità, non ha avuto mai paura di una giocata, e quindi credo che questo suo modo, questa sua mentalità la trasmetterà anche dalla panchina.
Hai parlato di restaurazione, ultima considerazione insieme, e se vuoi si parte già con, ecco, curiosamente un francese che lascia dell'ancien regime, no? Blaise Matuidi, delle ultime ore la notizia che è pronto a firmare con l'Inter Miami. Quali altri giocatori ti aspetti sulla accostati alla porta di uscita del mercato? Io mi sono segnato qualcosa tipo De Sciglia e Rugani in difesa, Khedira, un grande punto di domanda su Ramsey, e poi ti chiedo anche in avanti, Goin e Douglas Costa sono destinati anche loro a partire.
Sì, i nomi erano questi, più Matuidi, quindi la lista...
Ah, ok.
Stato il tuono forse perché abbiamo parlato di qualcuno che non vuole essere tagliato, quindi magari... Adesso cerchiamo di capire...
È il flash, che... no? Douglas, è il tuono.
Forse chiaro, bravo, lui. Ottimo, questa... E lui vuole restare alla Juve, l'abbiamo capita. No, battuta a parte, la lista è quella. La Juventus ha necessità di ringiovanire la rosa, l'ha detto anche il presidente Agnelli, e allo stesso tempo di abbassare anche il monte ingaggi, che è esploso negli ultimi anni, e vista la stagione che è stata, cioè col coronavirus che ha tagliato le entrate, e con la Champions manco arrivare ai quarti è un ulteriore danno economico, senza dimenticare che l'ultimo semestrale si è chiusa con un passivo di 50 milioni di euro. Quindi ciò significa che la Juventus deve stare molto attenta ai costi, dovrà appunto agire anche sul monte ingaggi, lo sta facendo anche tra virgolette alleggerendo proprio gli stipendi dei giocatori più anziani che magari non rientrano nel progetto, e sul mercato ci vorrà molta fantasia per cercare di arrivare agli obiettivi senza quegli esborsi di denaro che abbiamo visto negli ultimi tempi, o forse anche soltanto fino allo scorso gennaio, quando la Juventus ha pagato Kulusevski con una cifra che ora di fatto non è più di mercato, perché comunque sono cambiati tutti i parametri economici del calcio mondiale.
Gianluca, grazie davvero, è sempre un grande piacere averti in collegamento telefonico, grazie.
Grazie a voi, saluti.
Gianluca Odenino della Stampa, quindi molte le riflessioni che hanno portato i nostri amici, fatte insieme a Gianluca, a scrivere tantissimo e mandarci moltissimi messaggi. Qualcosa da ascoltare, grazie a Yves, ce l'abbiamo? Sentiamo.
Buongiorno, Fabrizio da Torino.
Ciao Fabrizio.
Sono contento che sia arrivato Pirlo, anche se è un grosso punto interrogativo.
Bene.
Diciamo che un vantaggio rispetto a Sarri ce l'ha di sicuro, insomma, conosce l'ambiente in cui si troverà
questo
a lavorare.
Questo è sicuro.
A differenza di Sarri, che è sempre sembrato un pesce fuor d'acqua. Comunque, anche per non caricare Sarri di eccessive responsabilità, bisogna dire che molte delle colpe sono della società, che gli ha messo a disposizione una rosa inadeguata. Inadeguata nel senso che, come già l'anno scorso Allegri, si è dovuto fare i conti con almeno quattro lungodegenti cronici che nei momenti del bisogno non si sono mai resi disponibili, oltre agli infortuni che sappiamo.
Oltre alle scommesse, poi sui due parametri zero, Rabiot e Ramsey, parzialmente vinte, considerando Rabiot qualcosa di diverso invece per quanto riguarda il gallese, anche lì un punto di domanda che riguarda la permanenza dell'ex Arsenal. Altro da ascoltare, sentiamo.
Cari amici, buon pomeriggio.
Ciao Carmelo.
Sono stanco di sentir parlare del gioco del Napoli, di
basta,
cose non nostre.
Non vuole più sentirne parlare.
Adesso spazio alla Juve, al gioco juventino.
Sì, gioco di Pirlo.
Tattiche, e sicuramente ha maggior utilità e un modo più sanguigno di fare. Benvenuto Andrea, forza Juve, mi fido di te.
Welcome Andrea, tutti si fidano di te, ovviamente per il tuo passato molto, moltissimo bianconero, tanto da leggere, davvero, grandissima radio tutta, una curiosità, rimane qualcuno dello staff di Sarri? Non credo, Marco Darapallo, dovrebbe essere Baronio, il vice di Maurizio Sarri, sentito qualche ora fa, insomma, non si è sbottonato, però le indicazioni vanno verso di lui, credo ci sia addirittura già l'ufficialità, sarò più preciso nei prossimi minuti. Qualcos'altro da ascoltare, sentiamo.
Ciao ragazzi, sono Francesco da Piombino, io sono felicissimo dell'arrivo di Pirlo, e non vedo l'ora che sia questa comunque rivoluzione, che ci deve essere, e io ho supportato Sarri fino alla fine, come faccio tutti gli anni con qualsiasi allenatore che allena la Juve, poi a fine anno, a fine stagione ho tirato le somme ed è giustissimo così, non aveva nessun senso d'appartenenza. E anche con quell'uscita infelice che ebbe quando si prese i gol da Napoli e disse che se proprio doveva perdere qualcuno era bene perdere i suoi ex ragazzi.
Certo.
Uscita veramente infelice. Forza Juve fino alla fine.
Vi confermo l'indicazione su Baronio e ovviamente si attende anche una risposta per quanto riguarda l'eventuale ritorno di Barzagli, che al momento non sembra così vicino per quanto riguarda appunto lo staff tecnico di una Juventus che si sta costruendo agli ordini del maestro Andrea Pirlo. Qualcos'altro da ascoltare prima di andare in pausa? Facciamo tutto dopo, ci dice Yves, così manteniamo la suspense anche sulla base, insomma, delle vostre tantissime indicazioni che riguardano la formazione, il mercato e le aspettative nei confronti della guida tecnica che verrà. Rimanete con noi.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
Terzo tempo.
E rieccoci, sempre insieme, sempre in diretta, 15:35 minuti, qui Marco Spadavecchia, Yves Rocci in regia, presto, prestissimo, Mario Gago qui in studio, e i vostri messaggi come sempre. Donato da Fasano di Brindisi: se Pirlo si avvale dell'aiuto di Chiellini, Buffone, magari di nuovo Barzagli, chissà perché dopo essere tornato alla Juventus, dopo un po' di convivenza con Sarri è andato via, scrive il nostro amico. attraverso questo inciso diceva: farà sicuramente bene, Bonucci può cambiare aria, basta così, Donato. Come detto, se il Milan di Berlusconi avesse fatto come la Juve di oggi, Sacchi non sarebbe mai esistito. Io avrei dato un altro anno a Sarri e mandato via i giocatori non allineati, compreso Ronaldo. Questo messaggio fuori dal coro rispetto un po' al trend, no? Che sembra premiare questa scelta. È sempre Marco D'Arapallo, qualcuno da Under 23 possibile prenderlo, per me ce ne sono due validi come muratore, ovviamente si parla anche di Frabotta, e poi scopriremo anche quale sarà il tecnico che allenerà la formazione, la seconda squadra della Juventus. Ho sentito parlare di Fabio Grosso, cercheremo di capire anche quale sia l'indirizzo da questo punto di vista. Qualcosa da ascoltare, grazie al lavoro in regia di Frosch.
Buon pomeriggio Radio Bianconera, sono Luca D'Aenna. Sono entusiasta di questo progetto, speriamo bene, anche se un po' di timore c'è, perché l'esperienza di Pirlo come allenatore è questo
certamente
zero, però la sua caratura da campione, il suo vivere lo spogliatoio e leader silente, secondo me porterà allo step superiore questa squadra. Adesso però che la società gli dia il giusto materiale, sì, per andare avanti e per raggiungere quel sogno che si chiama Champions League. Ciao e forza Juve!
Leader silenzioso, ci dice un nostro amico, altri messaggi e altro da ascoltare, sempre grazie al lavoro in regia di Frosch. Sentiamo.
Ciao ragazzi, sono Torino da Rimini, volevo dire alcune cose. Allora, visto che gli allenatori, quelli migliori, sono tutti inaccessibili, la scelta di Andrea va benissimo. L'unica cosa sono, perché vada bene, bisogna che abbia uno staff attorno molto valido,
certo,
dal preparatore a tutti gli altri. Quindi un grosso in bocca
al lupo. È in acqua direttamente.
Ciao.
Nostro amico da Rimini è in acqua. E ci siamo in studio per gli amici dell'audiovisione, si prepara per la diretta Mario Gago, Radio Onda Zero.
Ciao, ciao, ce l'ho fatta arrivare, grazie per aspettarmi.
Come no?
Diciamo, con questa settimana che c'è partita europea tutti i giorni, c'è lì il Sevilla che si prepara con il Wolverhampton. Vediamo cosa succede con l'Espagnolo, col Barcellona. Comunque, grazie per invitarmi, che avevo voglia di venire, ecco, e tornare qua e parlare un po' della Juve.
Dici come hai trascorso il sabato pomeriggio tra l'esonero di Sarri e l'annuncio di Andrea Pirlo in prima squadra.
Eravamo tutti lì a guardare le novità, soprattutto nel mio caso monitorando molto quello che si diceva da Madrid, perché certo, è vero che Zidane gli hanno chiesto molto molto dopo la sconfitta contro il Manchester cosa pensava da fare la prossima stagione, cosa non pensava da fare. Lui non è stato decisamente, diciamo, nelle sue risposte molto chiaro. Ha detto la prossima stagione vedremo, però poi alla fine è vero che Zidane, in questa situazione particolare dove c'era da preparare la prossima stagione, chiaro, praticamente due settimane, non avrebbe lasciato al Real Madrid così come l'ha fatto l'altra volta. Questa situazione è molto diversa, c'è, praticamente non c'è tempo per preparare la prossima stagione, lui è legatissimo al Real Madrid, non c'è questa stanchezza come c'era stata l'altra volta dove lui è lasciato per prendersi un anno sabbatico, e quindi in questa situazione rimarrà, poi vedremo la prossima stagione, perché con Zidane non si sa mai.
Pirlo, ci scrivono, per imporre la sua personalità non dovrebbe mandar via Ronaldo, Higuain, Khedira e Douglas Costa. Ci sono tanti nomi accostati al mercato di uscita, il primo che praticamente insomma è fatta, Matuidi all'Inter Miami, squadra di David Beckham. Ti aspetti altre uscite? Quante? Ci sono tanti nomi messi in questo novero, no? In avanti pensiamo a Higuain e a Douglas Costa, a centrocampo Khedira e Ramsey, un grande punto di domanda, e dietro Rugani, anche De Sciglio, tra l'altro ex compagno di Andrea Pirlo al Milan.
È vero che la lista dei nomi è lunga, perché qualcuno dice anche Bernardeschi in attacco, che in certo, questo caso non sarebbe, per che ha un'età molto
parla anche
elevata.
Di Danilo, però.
Danilo che sì, è appena arrivato, pochissimo tempo fa. Però è vero che Bernardeschi non ha avuto nessuna partita dove è stato determinante, dove si è dato tante tante opportunità e purtroppo non è riuscito a trascinare la squadra. Anche se punta sul 4-3-3 con Pirlo, potrebbe essere importante. Si parlava che poteva essere utilizzato per portare un giocatore in attacco, se viene Milik. Insomma, dipenderà molto da quello che Pirlo parla con i giocatori, e in questa riunione che c'è oggi con la dirigenza bianconera se conosce a Federico, se ha parlato con lui, si sa che cosa può dare in questa nuova stagione, rimarrà o no. Però Bernardeschi è un nome nella lista di quello che è stato in un livello più basso di quello che si aspettava
rispetto alla stagione precedente, soprattutto alla parte finale della stagione, no? Considerando quella sfida giocata alla grande da Bernardeschi contro l'Atletico Madrid al ritorno. Tanti nomi vengono fatti dai nostri amici, noi vi stiamo chiedendo come avete accolto la presenza di Andrea Pirlo in quel comunicato stampa che dava, legittimava, insomma, dava la prima squadra in mano all'allenatore destinato invece all'Under 23. Good morning RBN, ci scrive da Los Angeles Matteo. Mi sono svegliato, ho visto il messaggio dell'esonero di Sarri, poi ho fatto una corsa e ho visto quello di Pirlo, e quindi non mi sono più mosso per tutto il giorno. Spero che tutti ora remino nella stessa direzione un altro anno come gli ultimi due, non lo sopporterei. E poi se Pirlo si avvale dell'aiuto di Chiellini, come detto, tra l'altro Barzagli un altro nome ha costato anche il suo all'Under 23 insieme a quello di Fabio Grosso. Altro da ascoltare, grazie al lavoro di Vrosci Regia, sentiamo.
Ciao a tutti, ciao. Francesco da Roma.
Ciao Francesco.
Allora, io sono d'accordissimo per quanto riguarda Pirlo allenatore, sono d'accordo di ringiovanire la squadra, sono d'accordissimo di trovare nella squadra una sorta di juventinità che è mancata l'anno scorso, quindi sono d'accordissimo con tutto. L'unica cosa, dobbiamo capire cosa vuole la società, nel senso è che se noi vogliamo tipo ricostruire il tutto, rischiamo comunque l'anno prossimo di non vincere, ma non per demeriti, appunto per la ricostruzione, quindi del progetto che stiamo facendo. E l'anno prossimo è anche però l'ultimo anno ipotetico di Cristiano Ronaldo.
Certo.
Quindi rischiamo che 3 anni di Cristiano Ronaldo alla Juve abbiamo fatto meglio in Champions senza. Grazie a tutti e buona giornata.
Il collega Gianluca Adenino, poco prima che entrassi, ci diceva: si tratta di una vera e propria restaurazione per quanto riguarda la scelta di Pirlo e le mosse di mercato che andranno a condizionare i prossimi giorni.
Ti ricordi quando parlavamo dell'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus?
Come no?
Io vi dicevo, è un grande acquisto, è una roba importantissima, anche non a livello calcistico, si mette il marchio Juve nel mondo, però cambierà tantissimo la forma di giocare della squadra e cambierà per che Cristiano Ronaldo sia determinante per tutto nell'attacco della Juve. E contro Lione si è visto. Piano A di attacco, cercare Cristiano Ronaldo. Piano B, cercare Cristiano Ronaldo. È vero che ha fatto un gol incredibile, però quando hai un Cristiano Ronaldo che si prende tutta la responsabilità, hai questo rischio che soltanto se non sei Dybala soprattutto dipendi di quello che può fare Cristiano Ronaldo. A questo le è capitato il Real Madrid i primi anni, e in quei primi anni il Real Madrid non è riuscito a passare le semifinali con Mourinho perché arrivava lì e non avevo altri protagonisti che riuscivano a
aiutare. Una squadra Ronaldo centrica, no? Che si basa tutto sulle sue caratteristiche e deve sfruttare al meglio le potenzialità di un giocatore che segna tantissimo, ma è un accentratore in tutto e per tutto.
Il Real Madrid delle 3 Champions League di fila le vince con un centro del campo incredibile, che è ancora quello che ha giocato a Manchester e ha
Kroos, Casemiro e Modric.
E questo qua è la chiave perché venga supportato Cristiano Ronaldo. Poi, se ricordiamo l'ultima Champions League del Real Madrid, quello che fa il gol pazzesco è Gareth Bale.
Certo.
Se ricordiamo ancora altre Champions League, anche determinante Isco. Cioè, devi avere altri piani e non soltanto cercare Cristiano Ronaldo. La Juve sta rischiando appunto a essere Cristiano Ronaldo dipendente in troppo, soprattutto col portoghese diventando più vecchio ogni stagione.
Come ti immagini la gestione di un grandissimo campione come Andrea Pirlo? Poi andremo sul 5-5. Sono 5 punti, diciamo, di analisi esclamativi nei confronti di qualunque argomento. Oggi si parla di Pirlo e 5 punti di domanda che ci porta invece in dote questa scelta nei confronti del maestro. Dicevo, come ti immagini la gestione di un grandissimo campione nei confronti di altri campioni? Io l'ho messo come punto, come secondo punto di, insomma, esclamativo per quanto riguarda, oltre al carisma, l'esperienza ad altissimi livelli con club e nazionale, quindi l'autorevolezza sua nei confronti dei giocatori più importanti. Se ti dice qualcosa un grandissimo campione, tu, fuori classe, forse, mi chiedo io, l'ascolti con un altro entusiasmo, dai.
Senza dubbio, e questo è il grande punto a favore che ha Pirlo, perché tatticamente non ha potuto sviluppare quella conoscenza calcistica, quella lavagna tattica, che probabilmente Allegri ha e lui non ha, o altri allenatori, dico Allegri perché è stato il precedente, o lo stesso Sarri che non è riuscito a imporre.
Sarri dal punto di vista tattico, un maestro, però
esatto,
forse gli è mancato quello al comandante, essere poco comandante con alcuni giocatori.
Esatto. E Pirlo quello che ha è che senza alzare la voce, secondo me, riuscirà a convincere a grandi giocatori come Cristiano Ronaldo magari a, in qualche partita, a fare il centravanti. Perché? Perché le sa spiegare le condizioni di perché questo succede, perché lui ha vinto un mondiale, perché lui comunque sa che in quella situazione serve. Probabilmente io mi aspetto uno che sia molto tranquillo. Pirlo non ha bisogno di alzare la voce, che sia molto psicologo, che parli con i giocatori uno a uno e che appunto per le cose più tattiche, più tecniche, più difficili di capire, si affidi a, a uno staff più esperto. Vedremo se con questo è abbastanza. Assolutamente mi aspetto un Pirlo che sia calmo, tranquillo, che non sia così
diretto. Un Pirlo
diretto.
All'Allegri, un Pirlo all'Ancelotti, un Pirlo alla
all'Ancelotti.
Lippi.
Secondo all'Ancelotti. Me all'Ancelotti, sì, sì. Nel rapporto giocatore-allenatore sarà più Ancelotti, più psicologo, più amico dei giocatori, che non tanto prendendo distanza come ha fatto Sarri, come magari faceva il proprio Allegri a volte, anche sì che parlava tanto, o come Lippi, no? Che a volte sei amico, però a volte... E ti devi incazzare troppo.
Bastone e carota.
Esatto, esatto. Secondo me Pirlo sarà molto più tranquillo in tutti i sensi.
Poi, terzo punto, il rapporto con i senatori dello spogliatoio. E questo è sia un punto esclamativo, ma anche un punto interrogativo, perché si trova Andrea Pirlo ad allenare tre giocatori con cui ha passato molti anni insieme e con cui evidentemente c'è una grande amicizia. E mi riferisco a Gianluigi Buffon, a Giorgio Chiellini e a Leonardo Bonucci.
Buffon che tra l'altro più vecchio di lui.
Esatto. Anche lì, insomma, qualche cosa di simile accadde, se non sbaglio, con Ciro Ferrara in quell'avventura alla Juventus, con altre caratteristiche, un altro momento, un'altra Juventus, un periodo che ricordiamo molto bene.
Vorrei fare un po' di polemica qua, perché sentiamo. Sento a tutti i juventini dire questo è un emblema della juventinità.
Beh, lo è. Lo è diventato.
Lo è diventato, però sì, soprattutto in Spagna dici, ecco, che Pirlo ti ricordi? Ti ricordi il Pirlo del Milan che vince due Champions League.
Hai ragione.
È vero che alla Juve poi arriva
e perde una
e vince,
finale clamorosa.
E perde la finale
e col vince un mondiale Barcelona. Con l'Italia. Non ce lo dimentichiamo.
Però in quella, il mondiale era del Milan.
Sì.
È quello che dico, quando il miglior Pirlo della carriera è il giocatore che vince a Manchester e che vince ad Atene. Poi è determinante,
sì,
per gli
a Berlino non era neanche male quel Pirlo lì, però non tira, no, sulla coppa.
Esatto, e non è neanche capitano con la squadra, i senatori erano Bonucci, Barzagli, Chiellini, Buffon, cioè è dentro della rosa.
È una bella considerazione, c'è un punto di vista esterno, per i bianconeri, per gli juventini Pirlo è un'icona, non una bandiera ma comunque un grande punto di riferimento. E effettivamente la sua lunga carriera l'ha portato forse a essere più vicino per molti anni, a essere più vincente con altri colori, però...
Poi è uscito malissimo del Milan, e secondo me per quello la Juve...
E rimane poi alla Juve anche negli anni a seguire, con il rapporto assolutamente solido con Andrea Agnelli e con tutto lo staff bianconero, che nel corso degli anni è anche cambiato, ma un rapporto c'è stato, un grande rapporto.
No, appunto, cioè, secondo me è quello che si deve... Tutti dicono, no? Un emblema della juventinità che viene a... aiutare,
sottolinea, poi si ritrova Allegri. Lui
poi si ritrova Allegri, che è quello che lo fece andare via. No? Però è questo il punto: che non so se quando trova Buffon, e se Buffon le dice a Pirlo, guarda, che qua secondo me dovremmo fare così. Quindi, in questa situazione, che secondo me a lungo della stagione arriverà, perché non saranno tutti risultati positivi. Certo. È capitato a Allegri, è capitato a Conte, capiterà a tutti. Quando ti trovi un senatore che magari ha, come Buffon, più anni di te, più juventino di te,
che fai?
Tutto quanto, vorrei vedere come reagisce Pirlo e si, appunto, se riaffirma le sue condizioni,
però
se allinea
sempre
con loro.
I ruoli sono fondamentali e le investiture altrettanto. Ecco, mi aspetto che comunque ci sia una leadership a prescindere dall'amicizia. E questo sarà comunque un punto di analisi. Infatti io questo punto l'ho messo sia nella parte interrogativa che nella parte esclamativa. Ottimo rapporto. Quale sarà l'evoluzione dello stesso? Poi lo scopriremo. Quarto punto a favore è il legame con la dirigenza e con la presidenza. Inutile dirlo, inutile sottolinearlo. Da un Andrea all'altro la stima è enorme, reciproca e molto forte. E poi, quinto punto, la conoscenza calcistica e le idee di un gioco propositivo. Lo ha anche confessato lo stesso Andrea Pirlo, presentandosi un gioco che vuole avere insomma, vuole essere protagonista, un gioco palla al piede, un po' come lo è stato lui, no? In mezzo al campo con la sua classe, e magari la valorizzazione di alcuni giocatori, come Kulusevski ad esempio, immagino anche un Bentancur, o un Mercato in grado di passare attraverso Tonali?
Tonali, sì, secondo me è stato un nome che ha fatto Pirlo in questa riunione, perché vuole un, appunto, gioco propositivo. Se io voglio giocare a calcio ho bisogno di un cervello, ho bisogno di un Miralem Pjanić. Bentancur può giocare in quella posizione davanti alla difesa, ma non ha la visione di gioco che ne ha Miralem Pjanić. Quindi secondo me una delle cose che Andrea Pirlo ha chiesto in questa riunione di mercato è di avere un centrocampo all'altezza, di gestire la partita e di avere il possesso palla e di dominare al rivale, come quello che voleva fare Sarri, però che poi non è riuscito a convincere. Quindi secondo me sì, secondo me Sandro Tonali può diventare il principale obiettivo della Juventus in queste prime settimane, più del centravanti, che vediamo poi, perché sì, se ne va via Higuain dovrà arrivare un altro, però secondo me un giocatore come Tonali interessa molto a Pirlo e portanto alla Juve
per caratteristiche, per provenienza comune, diciamo così, il Brescia, e magari anche per quella voglia di poter esprimere quel gioco, qualcosa di simile visto però in campo con Pirlo alla Juventus, ma non solo, in quel ruolo davanti alla difesa, che in un certo senso condizionò anche il lavoro di Antonio Conte, ricordi, in quella scelta del modulo, si partiva con un 4-2-4, poi la volontà di far giocare insieme e coesistere la BBC, tutti e tre, Bonucci in primis, in quella difesa, e poi la scelta anche di valorizzare il lavoro di Andrea Pirlo in mezzo al campo.
Tornando a quello che dici sarà Andrea Pirlo come allenatore tatticamente, io qua anche ho grandi dubbi, non so, ancora polemico.
Ma si parla di un 4-3-3.
Però appunto, cioè, che una squadra come la Juve dia la fiducia a un allenatore che non ha allenato nessuna partita ancora, neanche giovanile, neanche è stato vice allenatore.
Mario Gago polemico.
E che, cioè, secondo me una voglia di fare arrivare già il nostro Zidane subito.
Sì.
Cioè, io magari non avere un anno in primavera, però secondo me Zidane ha imparato tantissimo di quello che ha di allenatore, perché è stato un anno di vice Ancelotti. L'anno che Zidane passa, tra l'altro, quando si vince la Champions League a Lisbona accanto a Ancelotti, è chiave per sviluppare la sua idea di gioco.
Due anni al Castiglia, no? Due stagioni.
Sì, che tra l'altro non fa tanto bene come allenatore del Castiglia. Però secondo me è quello. Arteta,
sì,
non ha allenato mai, ha vinto un FA Cup, però è stato un anno accanto a Guardiola, è stato un anno imparando di come si preparano le partite, come si gestisce.
È un grande stratega, una grande esperienza di sportivo.
Appunto, la strategia della lavagna tattica, che lui, Pirlo, al centrocampo già era allenatore, però non è lo stesso di essere in campo, avere la mentalità di giocatore e prepararti per un quarto di finale contro il Manchester City, per esempio, che io mi immagino Champions League il prossimo anno, Juventus-Manchester City contro Guardiola. Come può Andrea Pirlo studiare di allenatore questa, delle mosse che possano stupire a Guardiola senza una gavetta previa, senza un studio previo? E questo è quello che mi...
È il grande interrogativo di
tutti
in queste ore. L'altro interrogativo invece riguarda l'indice in borsa. Ogni tanto noi ci divertiamo, insomma, a andare un po' off topic, neanche tanto, perché parliamo di Juventus, un indice che ha subito degli scossoni nel corso delle ultime ore, vuoi per l'uscita in Champions dei bianconeri, vuoi per l'esonero di Sarri e ovviamente vuoi anche per la scelta di Andrea Pirlo in prima squadra. Ludovico Munafò, buon pomeriggio Ludovico e ben ritrovato.
Ciao, buongiorno a tutti.
Trader indipendente, esperto di borsa, cosa sta succedendo alla Juventus a Piazza Affari e come c'è da spiegarsi questo tonfo? Quindi accolta molto bene la notizia dal punto di vista del tifo, meno bene invece i mercati, però in virtù di quanto abbiamo detto c'entra anche la Champions, no?
Certo, certo. Allora, diciamo che oggi, specialmente nelle prime ore del mattino, c'è stato, possiamo definirlo, un crollo di circa il 10% del prezzo del titolo, e questo è riconducibile, diciamo, a due fattori. Da un lato, che gli investitori non istituzionali, quindi tra virgolette quelli più piccoli, preoccupati dall'uscita dalla Champions e quindi dalla mancanza di diritti televisivi e di premi sportivi legati alla Champions League, hanno effettuato delle vendite. Dall'altro lato, anche gli speculatori che, ecco, in un periodo come quello estivo, dove solitamente i volumi sono sempre molto bassi e dove di occasioni attualmente ce ne sono poche, visto il Covid, le tensioni in Asia, eccetera, eccetera, anche loro hanno fatto...
Ne hanno approfittato.
Vedremo dopo nei numeri che questo scossone non è giustificato dai numeri, ecco, diciamo così.
Ecco, andiamoci verso questi numeri, se vuoi, approfittiamo allora, della tua presenza noi, di esperto.
Assolutamente, entriamo un attimo nel dettaglio dei numeri per vedere che con lo stop legato al Covid la Juventus si aspettava circa una perdita di 110 milioni di euro. Questa perdita però è stata ormai più che compensata da un lato dal risparmio legato agli stipendi dei calciatori, certo, e dall'altro lato ai minori costi operativi, quindi i trasporti, le spese del giorno partita, le pulizie, le utility. Quindi questo qui ha portato un risparmio. In più c'è da dire che le partite si sono comunque giocate e quindi attualmente ci si aspetta una perdita di circa 50-52 milioni di euro legate a quest'anno. Però
perdita legata all'emergenza sanitaria, al netto di quello che hai detto.
Assolutamente legato a questa mancanza di introiti legati appunto sfortunatamente al Covid. Però la Juventus appunto abbiamo visto che la perdita sarà circa 50-52 milioni di euro. Però la Juventus cosa ha fatto? Ha fatto l'operazione Pjanic al Barcellona, che al netto di tutto, quindi il contributo di solidarietà, di tutta la tassazione così, peserà a bilancio positivamente per 41,8 milioni.
Ci siamo
di
quasi.
Euro. Quindi da 41 arrivare a 52 siamo circa 10-11 milioni di euro, che per quello che era stato previsto all'inizio dei 110 milioni di euro è veramente un bene. Quindi i trader istituzionali, gli operatori puntano ancora sul titolo, anzi spingono, sponsorizzano il titolo, perché è un titolo che con il cambio dell'allenatore sicuramente tornerà a salire senza problemi, assolutamente.
E poi ci sono le notizie di campo, che in particolar modo mi riferisco insomma ai titoli di società sportive, perché credo che non avvenga così peraltro, sono molto direttamente proporzionali agli indici, no? E cioè, è più facile riscontrare un... Oh, è più sensibile la variazione, perde, esce dalla Champions una squadra, il titolo è direttamente coinvolto, certo.
È sceso appunto perché gli investitori, che dicevamo non istituzionali, quelli tra virgolette un più piccoli, hanno visto che la mancanza accesso ai quarti è costato circa 10 milioni e mezzo
di
euro,
market pool,
solo i premi sportivi,
esatto.
Quindi in aggiunta ai diritti TV e alla possibilità di avanzare successivamente in semifinale o in finale, questo qui ha portato circa una perdita di 40-50 milioni di euro. Quindi quelli non istituzionali hanno visto questa cosa come un problema, però assolutamente un titolo raccomandato. Giusto questa mattina Intesa San Paolo ha fatto un report dicendo che anzi è un titolo da comprare. Adesso la perdita, che stamattina era meno 10, adesso siamo circa sul 6,5, quindi un po' già recuperato, un po' di recupero. Assolutamente.
E secondo te anche queste notizie di mercato al riguardo di Cristiano Ronaldo in Francia ha potuto influire nella variazione degli indici in borsa anche?
Allora, io devo dire che si riscontra che il cambio di allenatore è stato visto positivamente dagli investitori. Per quanto riguarda Cristiano Ronaldo, il singolo giocatore non ha smosso particolarmente, ma sicuramente gli investitori si aspettano delle altre operazioni alla Pjanic. Quindi, okay. Ma questo non solo per la Juventus, ma per tutte le società quotate e anche per quelle non quotate, perché sono manovre che vanno ad aggiustare e a sistemare il bilancio.
Ultima cosa, come si ragiona poi in termini di futuro più o meno prossimo su quei giocatori che gioco forza oggi hanno una valutazione molto importante, torniamo ancora sullo scambio Pjanic-Arthur, e che poi sostanzialmente a bilancio peseranno forse in maniera più importante rispetto a una quotazione di mercato che al momento li vedrebbe forse avere una valutazione molto più bassa. E quindi mi spiego meglio, ecco, un giocatore come Arthur poi da rivendere non sarà così semplice a queste cifre se il mercato non cambierà sensibilmente.
Beh, certamente è un'operazione che doveva servire
anche lì, una scommessa, no? Si parla di dirlo come grande scommessa
del Barcellona. Di conseguenza le due squadre tra virgolette hanno dovuto trovare un accordo. Sicuramente questi calciatori comprati a questi prezzi andranno in ammortamento nei vari anni, infatti è stato fatto un contratto molto molto lungo per questo motivo, quindi le società cercheranno di fare contratti molto lunghi e spalmare l'ammortamento di questi acquisti, ecco.
Grazie davvero Ludovico, è sempre un piacere, ci facciamo dare una mano da un esperto per capire anche l'andamento dell'indice della Juventus in borsa in virtù di quello che molto è accaduto e sta accadendo. Grazie davvero, Ludovico Munafò.
Grazie Ludovico, è molto interessante, dicevo, perché sì, tu studi queste cose, puoi capire come sarà il mercato di questa Juventus nel mese di ottobre e nel mese di agosto e di settembre, per esempio, se veramente si può fare un'operazione di mercato forte come Raúl Jiménez, che se sta parlando abbastanza negli ultimi giorni.
Siamo sommersi di messaggi su Facebook, li leggeremo tutti dopo il notiziario e quindi rimanete con noi. Radio
Bianconera. Terzo tempo.
E rieccoci ancora insieme, ancora in diretta, 16:08 minuti, qui Marco Spadavecchia in compagnia di Mario Gago, Radio Onda Zero. In regia i broci, i vostri messaggi come sempre tantissimi anche attraverso Facebook. Allora, ricapitolando, via CR7, we need young striker, ci scrive Tony, e quindi mercato volto a insomma a reinverdire questa rosa. Silverio si chiede, ci chiede lo scambio Ronaldo Icardi, cosa ne penseresti?
Che rischioso, no? Via portare via Cristiano Ronaldo con quello che significa.
Se ne è parlato nelle ultime ore, eh?
Secondo me non è un'opzione.
Io rinunciare a un giocatore che ti fa 31 gol in campionato, e poi, oltre a tutti gli altri, le altre reti,
37 tutta la stagione. E poi che arriva alla Champions, si salta, si è visto l'anno scorso contro l'Atletico Madrid, si è visto che era l'unico a tirare contro il Lione, insomma.
Nelle due fasi di eliminazione diretta della Juventus, tra l'anno scorso e quest'anno, la stagione scorsa e quest'anno, sono tutti suoi.
Tutti suoi,
per quanto riguarda appunto le fasi finali della Coppa, che sostanzialmente a cui dà del tu Ronaldo ormai da tempo. Bernardeschi, che dire, Higuain, Rugani, Matuidi, Ramsey, Costa, tutti via. Questa è la lista di un nostro amico.
Ma che non c'è tempo per rinnovare tutta questa squadra. È vero che il mercato dura fino a ottobre, però il 25 agosto al massimo tu devi essere già in ritiro. Cosa fai?
È vero.
Cambi 15 giocatori.
Se non prima, si parla anche del 22.
E non c'è tempo per cambiare tutta la squadra. Dare gente che è un po' vecchia, tra virgolette, mettere i giovani, sì, d'accordo, però non mandare 10 via. Questo è impossibile.
Alex scrive: effettivamente, come dice l'ospite in studio, una riflessione sembra doverosa per quanto riguarda Cristiano Ronaldo. Poi Davide, la società deve incominciare a vendere tutti i giocatori che non stanno rendendo, che usa un'altra espressione il nostro amico. Poi Franca: avrà sempre Andrea alle spalle, Pirlo, Agnelli, la società è molto diversa e quindi con Allegri sostanzialmente parla in questo lungo messaggio di un approccio differente anche rispetto a Sarri. E poi i criteri di juventinità, quelli che fanno parte del DNA di Andrea Pirlo. Tonali, Zapata, Pellegrini della Roma, ci dice Alex, che aggiunge nella lista anche Milenkovic. Vendere Ronaldo responsabilizza la squadra con un anno di contratto, io lo venderei, scrive ancora il nostro amico. Rifondazione si tratta, pensiamo a noi. Ragazzi, però, insomma, una riflessione attenta va fatta, ma va fatta anche sulla base del rendimento di CR7.
Mi stupisce, tanti messaggi che non vogliono Cristiano Ronaldo.
È strano, ma succede anche questo. Pirlo, allenatore, non sono d'accordo, è tutto fatto con troppa fretta per mettere un dilettante come allenatore, scrive Mary. Io ci avrei pensato di più. E poi il nostro amico Abjuli continua a chiedere a Bernardeschi, Higuain, Ramsey, Matuidi, che è già andato via, Rugani, Costa, tutti via. Questa è la lista di un nostro amico. Facciamo così, interrompiamo la lettura dei messaggi su Facebook e attraverso gli SMS andiamo dal nostro ospite d'onore della puntata. Ritroviamo con grande piacere Michele Pazienza. Buon pomeriggio Michele, ben ritrovato.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Tu conosci bene l'ambiente Juve, conosci bene Andrea Pirlo, ti chiedo com'hai accolto la notizia dell'arrivo del maestro sulla panchina bianconera, se ti ha sorpreso, se te l'aspettavi, insomma. Ma qual è stata la tua emozione?
L'ho presa un po' come tutti, con sorpresa, non me l'aspettavo, ma sono sicuro che sia stata una scelta ponderata. Ci hanno riflettuto tantissimo, secondo me non è un'improvvisazione, perché la Juve non improvvisa. È chiaro che nel momento in cui fai questa scelta forte e importante, hai già in testa le idee ben chiare su quelli che saranno i prossimi acquisti. E a proposito di ciò,
ecco,
io credo che nel momento in cui fai una scelta come Pirlo allenatore, è chiaro che devi andare a prendere assolutamente, sei obbligato a prendere dei campioni, dei giocatori già pronti, dei giocatori che conoscono bene l'ambiente e soprattutto il livello da mantenere, perché Pirlo è stato un campione da calciatore, sa come vanno gestiti i campioni, sa cosa c'è nella testa del campione, e ad oggi lui è sicuramente pronto per gestire i campioni. Potrebbe avere problemi, qualche difficoltà, se la Juve decidesse di andare a prendere dei giocatori che potenzialmente possono diventare dei campioni, che sono comunque dei giocatori importanti, okay, ma che non lo sono già ora, quindi. E quindi Pirlo dove si ritroverebbe a costruire questi campioni, a costruire il loro percorso. Allora in quel caso lì potrebbe avere delle difficoltà perché non ha esperienza sul campo, ma solo in quel caso lì. Altrimenti nel momento in cui la Juve si muove su dei profili come ha già fatto probabilmente con Arthur, io credo che Pirlo non avrà problemi.
Ecco, di nessun genere. Tu da allenatore, da ex bianconero che ha visto la genesi di questa Juve che continua a vincere da 9 anni, possiamo dirlo anche da vice Pirlo, perché è stato il tuo ruolo, no? Proprio con Andrea Pirlo alla Juventus. Quali pensi siano, qualcosa hai già detto, no? Le difficoltà più grandi, non nel carisma, nell'autorevolezza, nel parlare con forse i giocatori più rappresentativi di questa Juventus, ma quell'esperienza che manca, e ti chiedo se sia davvero possibile, come è accaduto poche volte nella storia, pronti via di partire e riuscire da subito a capirci qualcosa ed avere le caratteristiche giuste per guidare una squadra.
Pirlo non è uno sprovveduto. Se Pirlo ha accettato questa sfida è perché si sente pronto, perché ha studiato, perché
questo è sicuro.
Ha visto e vissuto delle dinamiche dall'interno, le è andata a vedere fuori. Non avrebbe mai accettato solo per la gloria. Se lo ha, certo, accettato questo incarico è perché si sente pronto e perché ha capito e ha la sensazione che può farcela. E soprattutto, secondo me, ha avuto un discorso chiaro, netto e preciso come abitudine da parte sua fare, nel senso che ha chiesto alla società dei giocatori ben precisi, dei giocatori che sanno già cosa devono fare, perché ripeto, per quanto possa avere esperienza sul campo da calciatore, per quanto anche a livello di idee, nella velocità di pensiero sia più avanti rispetto a tanti altri, se si dovesse trovare a costruire un percorso di un campione, probabilmente delle difficoltà le potrebbe avere, proprio perché non ha esperienza dal punto di vista dell'allenatore.
Okay.
Ma nel momento in cui si ritrova a gestirli e si ritrova quindi in squadra i campioni, lui secondo me non troverà nessun tipo di problema, anzi è una cosa che gli viene piuttosto naturale.
Facciamo sentire Michele, dura pochissimo, poco più di un minuto, una gustosissima pillola di Pirlo intervistato qui a Radio Bianconera dal direttore Antonio Paolino e da Chiara Papanicolaou circa un anno fa, il 24 settembre. Questa è la risposta, una delle risposte a cosa avrebbe voluto fare da grande Andrea Pirlo. Sentiamo.
Cosa farà da grande Andrea Pirlo, visto che sappiamo dove ha cominciato, in quel di Brescia?
A fine mese inizierò il master di Coverciano, l'ultimo step, e poi vedremo se iniziare questo nuovo tipo di lavoro o qualcos'altro, vedremo un po'.
Ti stuzzica ritornare sul campo, cioè non puoi stare lontano.
Aspetta, è la mia vita, quindi non saprei fare qualcos'altro.
Di questi 8 scudetti che ha vinto la Juve c'è anche la firma di Andrea Pirlo. Pensavi che si potesse aprire un ciclo così importante in Serie A? E poi andiamo sullo specifico, perché intanto ti salutano in tanti attraverso i WhatsApp e ci chiedono se esiste un nuovo Pirlo. Anzi, te lo chiedo subito, esiste un nuovo Pirlo? In giro per il mondo?
Ma in giro per il mondo forse sì, però con le mie caratteristiche adesso non ne vedo, forse l'unico che mi può somigliare può essere De Jong come movente del Barcellona. Adesso, l'unico che ha quel tipo di gioco. Poi per la domanda della Juve, sono venuto alla Juve per quello, se no sarei andato da qualche altra parte se non avessi in testa di aprire un ciclo vincente.
Ecco, Frankie De Jong non male, no? Michele, pazienza. Si parla anche di Sandro Tonali, sono questi i profili che servono a Juventus?
Beh, assolutamente, ripeto, anche nelle interviste si sente, lui ha le idee ben chiare, quando fate riferimento ai giocatori non sono dei riferimenti casuali, ci sono giocatori che hanno quell'esperienza e quelle qualità importanti per far sì che possano mantenere altissimo il livello, ci sono dei giocatori che ti ritrovi a gestire, chiaramente poi degli input, l'idea e quello che tu comunque vuoi trasmettere lo devi avere. Però io credo che quando vai in un club come la Juve, che ha ambizioni altissime, per forza di cose ti devi ritrovare più che altro a saper gestire determinati giocatori.
Ciao Michele, io ho la sensazione che questa decisione di mettere Andrea Pirlo come, di scegliere Andrea Pirlo come allenatore della prima squadra della Juventus, è molto personale di Andrea Agnelli. È così?
Ma sinceramente non saprei, sicuro che lui l'ha conosciuto e l'ha vissuto più di tanti altri, perché comunque ha passato tanti anni, ha fatto bene, c'è stato comunque un feeling sin da subito, ma non credo che la scelta sia dovuta solo al fatto di aver instaurato un buon rapporto. Si parla della Juve e quindi le scelte vanno fatte in maniera ponderata e a 360 gradi.
Ti aspetti qualche giocatore in grado di essere valorizzato proprio dal lavoro di Andrea Pirlo? Uno su tutti, magari Rodrigo Bentancur.
Sì, potrebbe essere uno di quelli, ma mi aspetto di più di Bentancur, mi aspetto che arrivino ancora giocatori importanti alla Juve.
Ultima cosa, ti aspettavi Pirlo allenatore quando era tuo compagno di squadra e che hai un ricordo particolare magari di un allenamento, di un momento?
Pirlo allenatore me l'aspettavo assolutamente sì, perché lo era probabilmente anche già da calciatore. Lui non è uno che fa casino, uno che urla, uno che ne so, per dire, alla Gattuso. Lui, che comunque lo ritengo un leader. Lo ritengo quando era giocatore e anche ora che è allenatore, ma era diverso, a differenza di Gattuso lui è un leader silenzioso, lui trascina con gli atteggiamenti, con il suo modo di fare, con il suo modo di essere, e è quello che diventa il suo punto di forza, perché senza fare clamore, senza dare nell'occhio, diciamo, riesce a trasmettere e a trascinare tutti gli altri.
Grazie davvero per avercelo raccontato, il leader silenzioso Andrea Pirlo. Michele, pazienza, sempre un piacere averti in collegamento. Buon pomeriggio, buon lavoro e risentirci. Michele, pazienza.
Ciao.
Ai microfoni di Radio Bianconera, tantissimi messaggi che arrivano al nostro numero telefonico. Il peccato originale della Juventus è non aver rifondato la squadra dopo Cardiff e aver speso 200 milioni per Ronaldo in 2 anni. Adesso perfino Ronaldo si lamenta che deve fare tutto lui, per forza dietro di lui c'è il deserto dei Tartari. Saluti da Fabio da Torino. E poi Dybala rinnova o va a Madrid? La prima che hai detto. È un nostro amico che non si firma. Matuidi dice tutto ufficialmente all'Inter Miami dell'MLS. Sì, lo abbiamo detto in apertura di puntata, quindi adieu Blaise, più che au revoir, non si sa mai nella vita. Però anche Conte non aveva esperienza di grande squadra prima di approdare alla Juventus, per cui io penso che il binomio perfetto sia questo. È vero che l'allenatore farà la Juventus fa la Juventus squadra, ma è anche vero, ci scrive Andrea da Roma, che la Juventus fa l'allenatore.
Però non è molto diverso. Conte aveva allenato Siena e aveva allenato tanti anni ha
dei buoni risultati in categorie minori, promozioni, Bari. Certo, Bari.
E la domanda che ho fatto a Michele è questa curiosità, se Andrea Agnelli ha pesato tanto le decisioni, perché abbiamo sentito gli ultimi anni che tante cose che sono state decise alla Juventus hanno avuto un peso, una sponsorizzazione molto pesante di Andrea Agnelli, che io onestamente non so se è verità o no, però mi ricorda al Real Madrid di Florentino Pérez, dove praticamente non è che tutto deve passare per Florentino, però diciamo quello che sceglie lui magari lo sceglie di una ottica più empresariale e non calcistica.
Ok.
E questo successo in una prima tappa di Florentino Pérez è andato oltre e non è finito tanto bene, che alla fine dopo il primo ciclo vincente del Real Madrid, quando c'era Vicente del Bosque, tutto quanto, dove si è riuscito, dove è finito che non finiva più Fernando Hierro, per esempio, c'è un piccolo rischio lì
che il presidente prenda troppe decisioni da solo senza il consiglio di tutti i dirigenti. Secondo me alla Juve non è così, però sì, c'è questa indiscrezione che qualcuno dice che Agnelli voleva Pirlo.
Quest'ultima decisione è molto verticistica, ha proprio il sapore di decisione presa molto, molto dall'alto, in maniera molto verticale, probabilmente con una concertazione che ha coinvolto ovviamente Fabio Paratici e Pavel Nedved. Quella dello scorso anno sembra più una decisione, ci dicono, no, legata al parere dell'area tecnica sportiva.
Esattamente, questo è tutto il contrario. Per quello questa decisione mi ricorda un po' più al Florentino che prende decisioni senza accettare i consigli degli altri. Lo dico perché è un po' squadra grande, qua in Italia ci sono altri presidenti che decidono, fanno e disfanno tutto, come De Laurentiis al Napoli, no? Però la Juve, secondo me, ha riuscito a acquistare tanti risultati per quello, perché è una dirigenza con gente molto capace e che ha creato una società che economicamente, organizzativamente, a livello anni luce di altre d'Italia.
Illuminata, avrei detto, è usata una metafora che tiene in considerazione comunque la luce. Noi invece andiamo verso il suono e verso la voce dei nostri amici, note vocali.
Buongiorno Radio Bianconera.
Buongiorno.
Forza Juve.
Eccoci.
E voglio dire, su Pirlo è un po' un salto nel buio, ma
salto nel
speriamo
buio.
Bene con la sua esperienza. E speriamo che gli danno i giocatori per il suo modulo e che abbiano, come dire, entusiasmo e voglia di lottare per la Champions, voglia di vincere sta benedetta
Champions. Ce l'hanno un po' tutti.
Ciao ragazzi, sono Claudio Ramenaggio, un saluto.
Grazie Fabio,
ciao, ciao.
Un saluto grande anche a te. Poi allora Andrea da Roma, allora sì, parlare di, no, chiedo scusa, Renato fa una giustissima considerazione, molto attenta sui moduli. Conte e Allegri sono partiti con un modulo e hanno finito con un altro. Il modulo si sceglierà in funzione dei giocatori che arriveranno dal mercato e dovrà essere adattato in base agli avversari, come fanno i vari Klopp, Guardiola, senza essere integralisti come avveniva con il 4-3-3 di Sarri.
Non penso che Pirlo sia un integralista, penso che partirà dal 4-3-3, però ecco, anche se
anche
Sarri,
la Juve arriva dal 4-3-3, cioè avrebbe senso,
arriva
per le sue caratteristiche, diciamo così, di uomo centrale alla mediana da sempre, no? Quindi non in un centrocampo pari, e andrebbe, sarebbe un'eredità comunque di una squadra vincente per il nono anno consecutivo.
Sì, e tornando a quello che parlavamo ante, parlavamo prima, se Pirlo sarà uno che parla tanto con i giocatori e che chiederà il suo parere anche per disegnare la squadra, eccoci. Diciamo, se alla fine la rossa è più disposta per fare 4-4-2, per esempio, perché se parla con i vari Cristiano Ronaldo e i vari Bonucci a centrocampo con Bentancur e pensa che in ogni ruolo il giocatore dà la disposizione e pensa che contro un rivale potrebbe essere meglio quell'idea, secondo me si adatterà. Per niente è uno come Conte che era 3-5-2 sempre, cioè in quel caso sì, lo vedo più allegriano, che dipende dalla stagione, dipende dagli interpreti, dipende dal rivale, può cambiare, può adattarsi al gioco del rivale.
Qualcos'altro da ascoltare? Grazie al lavoro di Ivi Regia.
Ciao a tutti, Filippo da Parma. Io credo che l'esonero di Sarri sia stato deciso già parecchio tempo fa, già alla fine dell'inverno, probabilmente già prima del lockdown, poco dopo, contestualmente o poco dopo, a mio avviso è stato deciso che Pirlo sarebbe diventato l'allenatore della prima squadra. La presentazione di fine luglio di Pirlo allenatore dell'Under 23 in realtà era già una presentazione di Pirlo allenatore della prima squadra, e questo ovviamente ha consentito ai dirigenti bianconeri di poter anticipare le strategie di mercato già in concerto con il nuovo allenatore,
certo.
Quindi non credo che il mercato incomincerà domani, al mercato della Juve sulle indicazioni anche del nuovo tecnico, a mio avviso è già incominciato da tempo. Grazie, vi ascolto per radio.
Quindi una decisione, secondo il nostro amico, che arriva da lontano, molto lontano, addirittura si parla dell'inverno, quindi del post eliminazione, del post sconfitta in Supercoppa.
Se fosse così, Paratici c'è, e comunque le dichiarazioni di dirigente della Juve dicendo prima della partita con Lione che se va avanti con Sarri, lui risponde certo assolutamente, è stato anche un po' strategico, no?
Ricordi lo scorso anno Andrea Agnelli che parla di Allegri in termini molto simili, no?
Non è la prima volta che succede. Però
poi secondo me, insomma, al di là delle decisioni prese o non prese, un dirigente è molto combattuto anche nel poi andare ad applicare quella decisione in tutto e per tutto, e magari si augura che qualche colpo di scena possa far rivedere un'opinione magari già consolidata. Ecco, credo che sì, non si può parlare di decisioni prese in maniera netta, c'è un trend, c'è un indirizzo che poi viene confermato o smentito magari dai fatti.
Però chiama l'attenzione, no? Come lui, cioè, è veramente che la vigilia di Juve Lione, con queste dichiarazioni, neanche Sarri, dicendo, quando gli chiedevano se poteva essere la sua ultima partita con la Juve,
ha parlato di dicendo, dilettanti.
Esatto, no? Queste risposte
non
qua,
bellissima come risposta.
Ci hanno letto lì che magari se vinceva l'Olympique Lione, se arrivava a Lisbona, si faceva bella figura, magari, visto le situazioni, che c'è poco tempo per cambiare allenatore, per tutto quanto, magari si dava il tempo a pensare che Sarri poteva creare una sua squadra o comunque delle idee di gioco che se voleva all'inizio stagione, no? Però è inquietante, cioè non inquietante, non so come dire, perché sembra che già era tutto scritto, però prima di Juventus Olympique Lione nessuno aveva queste certezze che Sarri saltava 24 ore dopo di essere eliminato.
È proprio così.
Intanto Agnelli dice, esatto, ci prenderemo qualche giorno per analizzare che è successo. Neanche 24 ore già era esonerato Sarri e Pirlo fatto primo allenatore di forma ufficiale.
Sì, Andrea Agnelli che parla molto di entusiasmo proprio nelle parole post partita, post eliminazione contro il Lione, un entusiasmo che evidentemente si è rinforzato pensando all'arrivo di Andrea Pirlo. È solo questo il motivo, oppure c'è anche di fondo un'incompatibilità presente e mai smentita dai fatti tra l'ex ormai allenatore della Juventus e il mondo bianconero, Sarri e la Juve?
Dall'inizio si capiva, no? Sarri veniva de quando ha giocato Juve-Napoli, fare quel gesto lì, certo. Già si capiva che la sua forma di comunicare non era in linea di quello che la Juve stava cercando di fare gli ultimi anni, e questo è stato chiaro. Poi, secondo me, c'è da dire che Sarri, per esempio, è riuscito a fare delle grandi cose, far convivere Dybala e Cristiano Ronaldo.
Uno, valorizzare, vero, Dybala comunque è cresciuto moltissimo.
Valorizzare un Dybala che era sul mercato,
pazzesco,
un anno fa. E comunque riuscire a dare Higuain le chance per fare dei gol importanti durante la stagione. Comunque offensivamente la Juve ha trovato anche fiducia e ha fatto delle grandi partite contro l'Inter, per esempio. È vero che si sono sbagliate tante partite importanti, ma comunque anche Sarri non è stato così integralista poi quando c'era da vincere lo scudetto, che poteva insistere su una certe cose e comunque rispettato le opinioni dei senatori dopo che si è perso a Milano, mi sembra che sia stato quella riunione, dopo che si è perso la Coppa Italia, dopo la sconfitta della Coppa Italia si è stato quella riunione con i giocatori, alla fine è riuscito a accettare, a dire vinciamo lo scudetto, magari anche vi ascolto e vi do un po' più di credibilità a quello che mi dite e quindi facciamo tutto insieme, che all'inizio della stagione sembrava che non c'era opportunità questa.
Sì, è vero, un integralismo che si è affievolito nel corso della stagione, proprio in virtù dell'obiettivo più importante, no? Considerando anche più vicino alla recente storia, quello del nono scudetto consecutivo, al di là della Champions, che da sempre è in cima ai desideri di bianconeri, in campo e sugli spalti. Andiamo verso il notiziario sportivo e poi l'ultima parte di Terzo Tempo. Rimanete con noi.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
Terzo Tempo.
Ancora insieme, ancora in diretta, 16:36 minuti, tanti messaggi che ci arrivano. In questa diretta Instagram ci manda il link, la ricordiamo bene, quella con Cannavaro, ridendo alla domanda rivolta a Pirlo se andrà o meno in Under 23. Questo è il messaggio di un nostro amico che ci segnala questo tipo di risposta, un po' così, ecco, sibillina, considerando il futuro di Andrea Pirlo sulla panchina della seconda squadra della Juventus. Poi andrò a rivederla con grande curiosità. Ma quanto è costato che dire in rapporto alle partite giocate? Ci scrive
un nostro amico, grande Paratici, effettivamente lui è un parametro zero, no?
Ricordo, sì, ricordo che quando arriva del Real Madrid e la prima stagione gioca assolutamente, non tutto, però praticamente tutte le partite importanti c'è, mi chiamano da Madrid. Ma che dire, non si infortuna? Cioè, non, sta giocando davvero tutto quanto? Ecco, poi alla fine si è infortunato. Però già il Real si perdeva tante partite, per quello un giocatore così, che è stato chiave per Germania per vincere il Mondiale 2016, lo ha lasciato il Real Madrid scappare così, grazie.
Siamo prossimi al collegamento con il nostro ospite. Ritroviamo con grande piacere Francesco Pini di 7 Gold. Buon pomeriggio, Francesco.
Buon pomeriggio a tutti voi.
Cosa stavi facendo esattamente? Vogliamo l'alibi, no? Scherziamo. Guarda, sabato pomeriggio.
A casa di mio amico in Brianza. E ok. E parto stasera per le vacanze, perché sono in vacanza da due giorni.
Io ti chiedevo di sabato pomeriggio, in quelle pazze ore, tra l'esonero di Sarri, l'annuncio di Andrea, sì, Pirlo. Come hai accolto questa notizia?
Ma guarda, io avevo spesso e volentieri in studio un po' tutti contro quando sostenevo, sì, dal dopo post, anzi dal post Lione-Juve d'andata a febbraio, che qualora Sarri avesse vinto il campionato ma avesse fallito l'ottavo di finale, nello specifico con il Lione, secondo me non sarebbe mai più stato su quella panchina. E lo ripetevo all'infinito, questo è successo, ma perché è facile da capire. Agnelli ha in mano ormai una realtà da lui creata in 10 anni di durissimo lavoro, sotto tutti i punti di aspetto, da quelli di marketing, da quelli dello stadio, alle maglie, ai giocatori, al fatturato, a tutto quello che uno può mettere, e ha in mano un giocattolo, chiamiamolo, che non può rompersi in un ottavo di finale con una squadra come il Lione, con tutto rispetto.
Certo.
Non può, per una serie di motivi infiniti, che sono anche quelli poi proprio di pubblicità, di risvolto mediatico. Cioè, ha fatto molto clamore questa uscita della Juve anche in Spagna, in Inghilterra, in Francia, un po' in tutto il mondo, no? Perché Ronaldo alla fine era l'unico che aveva veramente fame per andare avanti, forse insieme a pochi altri, e quello che si vedeva da mesi non era mai andato bene fino in fondo, nel senso che la Juve di Sarri, il sarrismo, non si è mai visto. Anche perché il sarrismo, molti devono ancora spiegarci che cos'è, dato che fino adesso il sarrismo è stato uno scudetto con la Juve. Prima si parla solo di bei propositi, belle partite, belle giocate, ma che non portavano neanche a un trofeo. Gattuso arriva al Napoli, dopo 6 mesi alza un trofeo, cosa che Sarri in 3 anni non ha fatto. Diciamo che siamo arrivati in un punto in cui bisognava fare una svolta, e questa volta la svolta l'ha presa in mano Agnelli. È stata una scelta sua, anche perché qualche giorno fa, quando è stato presentato Pirlo per l'Under 23, io non me la sono bevuta.
Ecco, torniamo indietro di qualche giorno, infatti, che sensazione hai avuto?
Guardi, io presi subito la foto loro davanti al simbolo della Juve, dove si davano il pugno a distanza, dicendo il futuro adesso. Intanto, ma cosa stai sostenendo? Cosa cerchi di dire? Niente, quello che penso è che non si faccia una presentazione di un personaggio come Pirlo per l'Under 23 con Agnelli. Quindi, quando c'è Agnelli di mezzo...
Che non si è scomodato per Maurizio Sarri, non si scomodò.
Esattamente. Come per Conte quando andò via. Se voi guardate, quando i rapporti si interrompono in malo modo, Agnelli non c'è mai. Quando c'è qualcosa che lui propone, c'è. Quando Sarri arriva alla Juve, che non è una sua scelta, lui non c'è. È tutto molto facile. Qua è stato scelto l'uomo, non l'allenatore, perché Pirlo l'allenatore non l'è ancora stato. Però si sta facendo una scommessa di altissimo livello che può portare tantissimi frutti, come no. Però se qua la zecchiamo anche a suo giro, cosa facciamo dopo?
Eh sì, soprattutto diciamo che stai dando fiducia a un giocatore, a un giocatore che è stato un idolo, è stata una leggenda, però che non, esatto, ha l'esperienza di allenare. C'è il grande rischio di bruciare a un Andrea Pirlo che magari, facendolo crescere poco a poco la Juventus Under 23, avrebbe fatto un percorso molto più tranquillo e imparando molto di calcio. Quello che dicevo che è successo al Milan con Seedorf, no? Che magari facendolo crescere poco a poco.
Sì, vero, però il momento in cui c'è stato Seedorf è successo purtroppo il momento in cui la società Milan non era più quella di prima. Qua c'è una squadra solida e Pirlo ha garantito di essere pronto lui. Non so per quale motivo, ma ha detto chiaramente che se non fosse stato pronto per prendere in mano una situazione così delicata, avrebbe rifiutato. Io credo che ci sono gli esempi di Guardiola e di Zidane, che va bene che aveva allenato come secondo di Ancelotti.
Secondo me i juventini continuate a dire questo e non è paragonabile, perché hanno fatto almeno tre anni di gavetta, tutte e due, Zidane e...
Ma la gavetta dipende, però, se tu devi entrare in uno spogliatoio dove c'hai Cristiano Ronaldo che ha vinto 5 Champions, 5 palloni d'oro, tutto quello che ha vinto, gli altri, quello che ha vinto di meno, ha vinto 4 scudetti di fila, gli altri hanno 27, 8, 9. Se entra Andrea Pirlo a parlare con i giocatori, è diverso.
Ma su questo siamo d'accordo, però su preparare una partita
Zidane a preparare le partite ha imparato da Ancelotti. Anche quando c'era Guardiola ha imparato, quando c'era Kroos.
Sì, non ha un'esperienza fatto come vice, come collaboratore, come hanno avuto Guardiola.
Questo è il rischio che conosciamo tutti, eh. Attenzione.
Il grande però, rischio,
ripeto, allenare l'Under 23 del Real Madrid,
secondo me è il handicap con che parte.
Guardiola e cioè, anche Sacchi arrivò da un'esperienza non di Serie A e non di livello. Ci sono a volte quelle personalità talmente forti che hanno la capacità di entrare nella testa dei giocatori, anche perché ragazzi, la Juventus quest'anno ha giocato da sola, parliamoci chiaro, cioè c'era un auto gestione totale da
è già allenata dice, decidere.
Quindi se continua su questa idea sull'autogestione, ma con autogestione non si può vincere la Champions, secondo me.
Ma Andrea, la Pirlo ha grande carisma.
E questo è il problema, la Champions non la puoi programmare, non è un campionato che se perdi oggi domani recuperi. La Champions, se arrivi a un ottavo di finale, a un quarto con tre fortunati, due ammoniti, è un difilato, vai a giocare contro il Lione, esci. Questo succede perché poi Ronaldo non ti tira fuori sempre dei problemi, ma la Juventus, ragazzi, scusatemi il termine, ma la nascosta che dira General, Bellini, tutti i terzini fuori, cioè, non puoi arrivare ai livelli che devi arrivare con una squadra sempre acciaccata, sempre rotta, sempre fatta in seconde scelte, perché tu oggi con Dybala fuori dal trasfera che si è rotto dopo tre minuti,
sì, andavi a fare anche lì una gestione abbastanza leggera, sì. No, effettivamente non avresti potuto contare
con di poi Dybala. Io preferisco che sia andata così davvero, perché è meglio uscire in questo modo malissimo, malissimo, ma meglio uscire così che prendere 5 pere dal Manchester City e andare a casa a testa bassa, perché poi quello sarebbe veramente peggio.
Tu hai fatto degli ottimi esempi, Francesco, no? In particolar modo, cioè, abbiamo ripercorso insomma i profili più importanti che hanno fatto uno scatto molto rapido tra campo e panchina. A me è venuto in mente, molto lontano nel tempo, quello di Cruyff, che certo fa qualcosa di molto simile a quello che sta avvenendo con Andrea Pirlo. I nostri amici si sono anche ricordati di un Gianluca Vialli sulla panchina del Chelsea. Detto questo, c'è qualche esempio di questo genere in tempi non sospetti, evidentemente. Che tipo di allenatore ti aspetti, però? Qualcosa che somigli magari a un suo ex in panchina, come Lippi, come Ancelotti, come Massimiliano Allegri, ad esempio?
Guarda, secondo me Pirlo può reincarnare quello che era il modo di adattarsi ai giocatori che ha e di occupare gli spazi, come lui spiega spesso, come faceva Ancelotti con 4-3, infatti lui ha questo in testa.
È vero.
Però ripeto, è una grandissima scommessa che qualora fallisse, adesso diciamocela tutta, la Juve prima o poi perderà uno scudetto. Deve succedere nella vita, no? Perché non puoi vincere scudetti per 100 anni di fila,
certo,
anche se io li vincerai tutti volentieri. Però qualcosa deve succedere prima o poi, e con qualsiasi allenatore prima o poi accadrà. Se accadrà con Pirlo, accadrà con uno che probabilmente hai preso in un momento in cui non era ancora pronto per prendere una squadra così, ma io penso che sia proprio il fatto dell'uomo in sé. Cioè, ripeto, se tu, quando arrivava voce del litigio a dicembre tra Sarri, discussione, mettiamola così, tra Sarri e Ronaldo, perché alla terza spiegazione di Sarri a Ronaldo, dove gli spiegava di tornare avanti e indietro per difendere, Ronaldo si è alzato e è andato, capite che se lo fa Pirlo è un altro discorso.
È vero.
Cioè, ora c'è bisogno di un gestore. Allegri l'ha dimostrato in tutti i modi, perché la Juve di Allegri si lamentavano tutti, giocava male, perfetto, non subiva gol, anche quando giocava male vinceva. Era il fatto di saper gestire è come dire, quando tu dai in mano una Ferrari a uno che ha portato su una Panda, con tutto rispetto per la Panda, se tu spingi e non la sai tenere, prima o poi sbatti. E quello che è successo è evidente, perché ragazzi, Bonucci, Chiellini sono i primi due che erano contro lui nello spogliatoio, e si parla di questo quando persero l'amichevole col Tottenham a fine estate, e lui entrò nello spogliatoio cercando da Toscanazzi di farseli probabilmente amici, ma lì sbagliò e si scavò la prima fossa, perché andò a dire allo spogliatoio: ma io come ho fatto a perdere uno scudetto con delle pippe come voi? Cioè, capisci che poi lì i senatori, due o tre, vanno da Agnelli e chiedono spiegazioni, e siamo solo a settembre, ad agosto.
E proprio quella è la differenza, no? Un gestore con autorevolezza contro il passato recente, un rivoluzionario con meno esperienza. Anche lì la scelta di uno che ha fatto una gavetta straordinaria, Maurizio Sarri, il profilo,
certo,
successivo invece zero gavetta, ma in molto mezzo, dirompente.
In mezzo questo non...
Allegri cosa fece la Juve di Conte quando arrivò al primo anno?
Mantenne
la struttura.
Giochiamo così e poi piano piano modifichiamo. E ha fatto benissimo.
Assolutamente, assolutamente. Ma non penso che Pirlo faccia una rivoluzione, però c'è... Invece di buttare Pirlo subito, che stai bruciando, se non va bene, che diciamo che probabilmente con quello che lui ha e come sta gestire i giocatori, secondo me andrà bene. Però se non deve andare bene, ti bruci un giocatore che è una leggenda, che potenzialmente poteva essere un allenatore magnifico, secondo me, se avesse fatto i passi uno alla volta e non subito buttato lì in
questo
mezzo.
Lo dirà il campo.
Questo lo dirà il campo, però si va male, hai bruciato una
però
leggenda.
Però si prende da professionista.
E non sarebbe stato meglio, magari, se tu già sapevi che Sarri non continuava, iniziare a trattare da gennaio magari con Simone Inzaghi, che è uno che
un gestore, che è stata una scelta un po' anche presa rapidamente,
è un gestore.
No, ragazzi, Simone Inzaghi è un allenatore ottimo, ma è un allenatore di quel tipo di squadra. Cioè, lui ha fatto le giovani della Lazio, è andato benissimo, ha preso la Lazio e l'ha trasformato in un progetto vincente, ma io lo vedo bene all'interno del contesto Lazio, sinceramente. Cioè, anche perché se poi arriva Inzaghi e perde, cosa succede?
Però bruci Inzaghi, non bruci un Andrea Pirlo.
Ma è lui che si è preso la responsabilità, infatti. Agnelli l'ha chiesto, lui se l'è sentita, l'ha detto in più modi. Infatti io sono colpito piacevolmente da questa sua personalità nell'accettare un nuovo regime, perché tu dici bene, rischi di bruciarti, perché hai in mano la Juve, non il Benevento o il Lecce, con tutto rispetto. Però se succede la cosa contraria, cosa facciamo?
Salutiamo con questo messaggio da parte di Giacomo, che è d'accordo con te, dice pienamente d'accordo con Francesco, si rischiava di fare la figura della Roma con il Bayern e United. Questo è il messaggio. Grazie davvero,
portiamoci
Francesco,
portiamoci a casa
Pino.
Il nono scudetto consecutivo, che è sempre qualcosa di delizioso.
Eh sì, verso il decimo, questa è un po' anche la grande ambizione di Andrea Agnelli. Grazie davvero, esatto. Francesco Pini.
Grazie
gol.
A voi,
un saluto.
Buon pomeriggio.
Buon lavoro, a risentirci. E grazie ancora, insomma. Opinioni importanti da parte dei nostri amici. Ci parlano della sostituzione di Sarri come inevitabile. Durante l'anno abbiamo assistito a una Juve con tenuta psicologica pari a zero. La svolta sul gioco non è arrivata, ma si aveva la sensazione di avere una Juve debole, insulsa. Addirittura, dice il nostro amico, poi Sarri non riusciva a cambiare l'inerzia delle partite. È vero, non aveva spesso un piano B, i suoi cambi erano accademici. Vi dobbiamo un 5-5 interrogativo, ma l'abbiamo sviluppato comunque nel corso della puntata. Questi 5 punti, allora, ovviamente quello fondamentale, ne abbiamo parlato 2 ore, è che sia la primissima esperienza da allenatore, subito alla guida della prima squadra di una grandissima squadra. Secondo punto di domanda è: dal campo alla panchina, l'impatto certamente sarà nuovo, inevitabilmente, al di là che si tratti di Andrea Pirlo e di una grandissima squadra con una dirigenza molto forte. Terzo, il rapporto con lo spogliatoio in una veste nuova, abbiamo detto, può essere un punto di forza conoscere e avere a che fare con 3 ex compagni di squadra, ma anche magari un grande interrogativo sullo sviluppo dei rapporti umani e delle situazioni di controllo, diciamo così, verticali nei confronti delle scelte. E quarto, le aspettative sono enormi, sono grandissime e non sempre un grande allenatore è diventato grande tecnico, lo è stato, è successo, Zidane nell'esempio, Guardiola nell'esempio, Cruyff nell'esempio, Ancelotti nell'esempio, però insomma, Platini ad esempio è un altro che in panchina non fece bene quanto sul campo. E poi da Coverciano alla Juve senza passare dall'Under 23, un percorso calcolato o qualcuno ha affrettato i tempi? Questi sono i 5 punti di domanda che ci portiamo dietro, oltre ovviamente i grandi 5 punti esclamativi invece che hanno aperto la puntata con l'entusiasmo dei tifosi che hanno accolto alla grande questa decisione, almeno nella maggioranza degli stessi. Abbiamo in collegamento telefonico Jacopo Azzolini. Buon pomeriggio Jacopo, ben ritrovato.
Ciao ragazzi, un saluto a tutti.
Allora, non abbiamo uno storico su Andrea Pirlo e questo è il primo dato di fatto, no? In merito al lavoro dell'ex centrocampista bianconero alla Juventus. Però cosa possiamo dire, immaginando e sulla scorta delle caratteristiche del grandissimo giocatore, immaginando una Juventus che avrà a che fare con occupazione degli spazi, questo lo sappiamo perché ce l'ha detto, evidentemente anche con un gran palleggio in mezzo al campo.
Ma allora, qualsiasi allenatore al mondo dice di voler essere dominante con la palla, poi sai...
Io da Allegri non mi sarei aspettato una dichiarazione così, ad esempio.
Sì, no, anche Nicola, in una bella intervista che avevo letto, ha detto qualsiasi allenatore ti dice che vuole essere dominante, però... Poi c'è la realtà dei fatti, secondo me, sai, partire dalle caratteristiche di un giocatore per immaginarsi l'allenatore è sempre un po' molto superficiale, ma ti faccio l'esempio di Gattuso, uno certo. Guardando il Gattuso giocatore si aspetta una squadra iperfisica,
muscolare,
aggressiva,
certo.
Che lancia in avanti, invece se uno guarda le squadre di Gattuso hanno una costruzione dal basso molto insistita, elaborata, ricercata, quindi le caratteristiche del giocatore più delle volte, secondo me, lasciano abbastanza il tempo che trovano, se non in alcuni determinati aspetti, non certo nell'ossatura globale. Io direi che ho sentito le interviste di Pirlo, si vede, diciamo, che ha studiato. Noi non possiamo sapere nulla sulla sua metodologia, sul suo modo di trasmettere il messaggio al giocatore, che quella è la cosa importante per un allenatore, però insomma ha citato le principali avanguardie europee, ha citato De Zerbi, Setién, la Z Alkmaar, il Lipsia di Nagelsmann, l'Ajax di Ten Hag, cioè ha citato tante squadre virtuose, alcune anche un po' di nicchia, diciamo, quindi non so, mi ha lasciato una buona impressione. L'unica cosa che abbiamo sono le sue parole sulle squadre a cui si ispira, e cioè a me pare un allenatore che ha studiato molto in questi mesi, ecco.
Ha studiato molto, però l'allenatore di punto di riferimento, lui non ha voluto rispondere a questa domanda quando se l'ha fatto in conferenza stampa, però secondo te sarà più ancelottiano o allegriano?
Ma sono forse ancelottiano nel senso di trovare un equilibrio con tanti giocatori di qualità, però ecco, la cosa interessante, noi ci possiamo basare solo sulle parole. Uno può dire che hai rinunciato a Sarri dopo un anno, però insomma, parole, hai preso comunque un allenatore che è in totale antitesi col credo.
L'abbiamo appena detto, una grandissima gavetta da una parte, zero esperienza dall'altra. Diciamo una rivoluzione nei principi di gioco con poca esperienza con i grandi campioni, qui invece c'è grande autorevolezza, grande carisma. Però...
Sì, però in un certo senso, l'ho detto anche a Paratici, che si vogliono seguire filoni che oggi nel calcio vanno per la maggiore, cioè nelle idee, nella proposta di gioco, anche se per molti può suonare strano, è quasi un segno di continuità con quello che in teoria doveva essere Sarri. Il discorso è qui si spera che oltre a vedersi risultati migliori, cosa secondo me non facile a meno di un mercato adeguato, che scatti un po' il feeling con i senatori.
Sì, dal punto di vista umano, certo,
stato quello
professionale.
Che è inciso.
Secondo me è importante anche la immagine che dà all'estero Pirlo. È stato scelto anche Pirlo e anche l'antitesi di Sarri. Uno che comunicativamente aveva un grande deficit, e invece Pirlo, già solo la presentazione con la Juve Under 23, quello che è, quello che rappresenta.
Sì, sì, no, però sono d'accordo, però comunque i risultati devono arrivare e ci si aspetta da Pirlo che proprio per la sua autorevolezza, soprattutto dal punto di vista interno, cioè che scatti la scintilla con i giocatori, che è quello a cui Sarri è mancato, che non è mai nato un grande feeling, e qui si può discutere. Io per esempio sono molto critico, penso che nonostante si sapesse bene che tipo di allenatore era Sarri, che tipo di approccio aveva e che tipo di sostegno aveva bisogno, penso che non sia stato sostenuto a dovere, si è arrivati alla decisione che si è presa, e in questo io penso che Pirlo avrà più autorevolezza, non solo per il suo physique du role, ma proprio perché è stato voluto e sostenuto dal presidente, quindi la speranza è questa, proprio che scatti la scintilla con i senatori, ciò che era mancato a Sarri.
Jacopo Azzolini, grazie davvero come sempre, a risentirci, buon lavoro, buon pomeriggio. Senti questa proposta, Nicola D'Altamura, ma Sarri all'Under 23, come ce lo vedi?
È sotto contratto ancora, no?
E poi buonasera, con Pirlo inizierà un nuovo ciclo, Pirlo è stata una scommessa a basso costo, ci scrive Roberto da Forlì, con Sarri ancora da pagare, non potendo avere un big, uno dei big che sono tutti impegnati tra club nazionali, questa è la ricostruzione da parte del nostro amico. Sì, forse chiedeva troppo, questo è quello che trapela, diciamo così, dagli ambienti vicini all'ex Tottenham. Quest'anno le colpe sono tutte di Nedved e Paratici, Fabio da Torino, nel prendere Sarri per il bel gioco senza avere una squadra adatta alle idee di calcio di Maurizio Sarri. Non sono d'accordo con Oppini, perché Ronaldo in campo le ultime due stagioni con allenatori diversi sono in fotocopia. Ronaldo non è gestibile, vi immaginate Pirlo che deve sostituirlo a gara in corso?
Io lascio una provocazione, no. Poi i messaggi che arriveranno durante tutta la sera, il pomeriggio, no? Però secondo me alcuni tifosi bianconeri avessero preferito che tornassi Conte a rischiare con Andrea Pirlo.
Addirittura, ma tu parli della stagione,
della prossima stagione.
Perché Antonio Conte, beh, almeno però, considerando sicuri, il Conte all'Inter e tutte le parole che sono state dette,
sì, è vero, anno. Però tu sai che con Conte la squadra funziona, e ovviando Allegri, tanti avrebbero ripreso Allegri sicuramente.
Guarda, per Conte c'è stato un veto molto forte da parte del di Andrea Agnelli proprio nell'estate scorsa, in cui arriva Maurizio Sarri, e quindi visto il trend, no, che ha portato a non insomma esautorare l'area sportiva, ma comunque a far prendere una posizione importante da parte del vertice, Andrea Agnelli, quindi insomma, andare verso Conte,
e torniamo alla
sarebbe in controtendenza, no?
Sì, assolutamente, per quello dicevo di quanto pesa la parola di Agnelli in questo punto della tantissimo storia della Juventus.
Qualcosa da ascoltare, non abbiamo letto tutto, ma ci proviamo in questi ultimi minuti.
Ciao ragazzi, sono Andrea da Roma.
Ciao Andrea.
Una cosa velocissima.
Vai.
Al di là del fatto che ora che Pirlo è diventato l'allenatore della prima squadra, io sarò il primo sostenitore
perché l'allenatore va sempre sostenuto così come sono stato di Sarri, malgrado tutte le divergenze. Comunque penso sì, è effettivamente un azzardo, in quanto non ha quell'esperienza che può portare fino al raggiungimento di un traguardo internazionale, sperando che poi lo possa fare, e che comunque la Juve è un azzardo, non se lo può permettere in virtù del fatto che è la Juventus, che deve sempre aspirare al massimo obiettivo e quindi non ha il bisogno di perdere un anno sabbatico, diciamola così. Certo. Detto questo, speriamo in Pirlo e sempre forza Juve.
Allora, il messaggio di Massimo da Roma invece ci dice che andavano eliminati e quei giocatori che non insomma in grado di non seguire Maurizio Sarri. Di tutt'altro parere invece un altro nostro amico che ci scrive, Leo da Bologna: la sostituzione di Sarri era inevitabile durante l'anno, abbiamo assistito a una vera una Juventus insomma con scarsa tenuta dal punto di vista psicologico. E poi altri messaggi, qualcos'altro da ascoltare proprio in chiusura, grazie al lavoro di sentiamo
Radio Bianconera. Ciao, sono Francesco.
Ciao Francesco.
Da Cuneo. E comunque nessuno lo dice, ma abbiamo perso un altro anno, un anno di Cristiano Ronaldo buttato via.
No, l'han detto, sì, l'han detto.
Ma già da subito si era capito che Sarri non poteva andare nel mondo Juve, ma già da subito lo abbiamo capito noi tifosi, qualcuno, però poi anche a livello in generale, cioè, lo si sapeva che prendendo Sarri si prendeva tutto il resto. Io ho avuto fiducia anche in Sarri perché era l'allenatore della Juve, della Juventus, della mia squadra, non mi è mai piaciuto, però comunque era il mio allenatore e ho fatto il tifo per lui, però veramente non ne potevi più andare avanti, si vedeva troppo il distacco della squadra e tutto.
E questa però, la tua considerazione?
Sono d'accordissimo, e appunto quello che dicevo, Sarri ha trovato da subito un ambiente ostile, tutto il contrario che Pirlo, e questo lo aiuterà. Pirlo dal primo minuto tutti hanno fiducia in lui, quello con Sarri non c'è.
Un saluto a Massimiliano, Mary, Mauro, Alex, Tony, Silverio, Gabriele, Abjuli, ancora David, Franca, tutti coloro che hanno scritto su Facebook. Non siamo riusciti a leggere tutti i messaggi, vi chiediamo scusa, magari lo faranno i nostri amici dopo di noi, o comunque voi continuate, perché poi la chat si autoalimenta anche nel post terzo tempo, proprio in virtù delle tante considerazioni, dei confronti che avvengono live su Facebook. Grazie davvero a Mario Gago.
Grazie Marco, mi sono divertito tantissimo come sempre.
Le porte sono sempre aperte per te, ovviamente.
Ci vediamo in un'altra occasione, magari dopo l'estate.
E noi ti ascoltiamo su Radio Onda Cero, gustosissime le puntate che riguardano ovviamente la Serie A, ma non solo, il calcio internazionale visto dal punto di vista spagnolo. Un saluto a tutti, grazie a Ivrosci in regia. Come sempre un piacere, un onore essere in vostra compagnia. L'appuntamento con Terzo Tempo torna domani. Ora la parola passa a Roma. Buona serata.
Terzo Tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.